Gloria a te, oh Signore onnipotente. Tu ci hai parlato questa mattina, ci hai ricordato, Signore, che noi dobbiamo avere gli occhi rivolti verso di te, perché i monti non si muovono, i monti non ci aiutano. Sei tu che sei il nostro aiuto, la nostra forza. E tu ci aiuti, Signore, parlandoci, insegnandoci, mettendo dentro il nostro cuore la tua parola potente, meravigliosa, che ci dà fede, che ci dà speranza. E ti chiediamo questa mattina di darci da mangiare, Signore. Dacci del cibo, nel nome di Gesù. Amen. E il titolo proprio è questo: non si vive di solo pane. Matteo, capitolo 4, verso 4. Sappiamo che questa scrittura Gesù l'ha citata al diavolo quando gli ha detto: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E Gesù ha risposto, ma egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Gesù ha detto che l'uomo non vive di solo fisicamente, ma vive anche spiritualmente. Se lo spirito non vive, il corpo che viva non ha nessuna importanza. Quello che conta è che l'uomo viva sia spiritualmente che anche fisicamente. E comunque che viva spiritualmente. Amen? Domenica scorsa abbiamo visto l'importanza del nutrirci della carne di Gesù e del sangue di Gesù. E abbiamo visto cosa si intende per carne e sangue di Gesù. Non si intende proprio fisicamente la carne di Gesù, ma sì, è del sangue di Gesù, ma del suo sacrificio e della sua parola e di quello che lui ci ha insegnato. Le mie parole, Gesù ha detto, sono spirito e vita, e chi le riceve sta ricevendo cibo. È il pane che è sceso dal cielo. Io sono il pane che è disceso dal cielo. Noi sappiamo che man mano che mangiamo tutti i giorni, quotidianamente, di questo pane che è sceso dal cielo, ci nutriamo della parola del Signore ogni giorno, fortifichiamo il nostro spirito ogni giorno con il pane, e il vino, il sangue di Gesù ci ricorda il fatto che noi abbiamo la possibilità di stare in comunione con Dio per quel sangue che è stato versato. E grazie a quel sangue noi possiamo avere la veste bianca e stare nella presenza di Dio. E se siamo nella presenza di Dio sentiamo la gioia della comunione. E abbiamo la possibilità di essere ancora nutriti, di essere protetti, di essere fortificati e di accostarci al Signore ogni volta che abbiamo bisogno e essere soccorsi. Perché se non c'è la fede, è inutile, non ti puoi nemmeno avvicinare a Dio. Perché a Dio lo possiamo avvicinare, ci possiamo avvicinare a Dio solo per fede. Amen. Fisicamente non ci possiamo avvicinare. Perché non c'è un luogo fisico dove Dio si trova, che uno ci va. Non è a Gerusalemme che lo incontriamo. Non è a Roma che noi lo incontriamo, non è qui in questa chiesa che noi lo incontriamo fisicamente, ma lo incontriamo spiritualmente, nel cuore, quando ci stiamo nutrendo del suo pane che è sceso dal cielo, della sua vita, delle sue parole, di quello che lui ci ha insegnato. Le mie parole sono spirito e vita, cioè quello che esce dalla bocca del Signore per noi, quello che ci viene trasmesso. Noi abbiamo il meraviglioso Spirito Santo che ci viene a portare la parola di Gesù. E lo Spirito Santo è il portatore della parola di Gesù. E ce la deposita nel nostro cuore. E il nostro cuore si sazia. E il nostro cuore si acqueta. Gloria al Signore. Ma non voglio predicare ancora il messaggio di domenica scorsa. Però voglio ricordare questo aspetto, che il nostro spirito delle persone naturalmente nate di nuovo non è come lo era prima. Mentre prima il nostro spirito, quando era ancora nel peccato, nella natura di peccato, si nutriva delle soddisfare i bisogni, i desideri e le passioni della carne. Tutto quello che l'uomo naturale desiderava, si cercava di soddisfare tutti quei desideri e in qualche modo lo spirito era appagato, ma sempre relativamente, perché questo appagamento abbiamo visto che non c'è mai in modo totale, che dura qualche minuto, qualche ora, può durare un giorno, un'euforia di qualche cosa che abbiamo raggiunto, ma poi passato questo, qualcuno dice in una frase antica, dice campanella nuova, giglione e appisocio. Mi spiego meglio. Cioè tu raggiungi qualcosa, la compri, ecco, sei contento che hai comprato quella cosa, è una cosa nuova, sempre la suoni, la fai, però dopo 3 giorni ti è passato l'effetto. C'è un campanello nuovo, qualcosa, dopo 3 giorni è come se l'avesse sempre avuta e ora un'altra volta si è riaccesa la sete, si è riaccesa la fame, perché questo era l'uomo del peccato, l'uomo naturale, che eravamo tutti noi. Ma l'uomo spirituale, l'uomo nuovo in Cristo, si sazia della presenza del Signore, si sazia nell'appagare lo spirito, e lo spirito si appaga semplicemente quando senti che Dio ti parla. Noi mercoledì abbiamo avuto un'esperienza bellissima, abbiamo avuto una riunione qui dove non c'è stata parola, non c'è stata la predicazione, però abbiamo adorato il Signore tutto il tempo. Abbiamo cantato e poi siamo stati nella presenza di Dio e il Signore ci dava delle parole, ci dava delle cose man mano che lo adoravamo, ed eravamo in un'atmosfera bellissima. Cioè, era mia moglie che doveva dare un insegnamento, però visto che si è creata quella bellissima atmosfera, quella cosa così bella, abbiamo continuato e si sono fatti le 10:15, iniziando alle 8:30 fino alle 10:15 eravamo ancora nella presenza di Dio. E io vorrei fare un'esperienza di trascorrere anche tutta la notte possibilmente davanti al Signore, però poi la domenica mattina dobbiamo fare il culto e questo qua un po' mi ha fatto fermare di fare questo. Però qualche volta che c'è qualche festivo, qualche cosa che magari poi l'indomani non è domenica e quindi che possiamo fare una veglia e che possiamo fare delle veglie nella presenza di Dio, non è male, eh? Oppure ci sono quelli che fanno le notti di fuoco, nel senso che intercedono, che pregano e stanno davanti al Signore e si fanno guidare. Noi dobbiamo ricordare sempre un aspetto importante, che le risposte di Dio, l'intervento di Dio arriva dopo che c'è una richiesta che sale dalla terra, una richiesta di fede motivata dall'amore, motivata dal desiderio di raggiungere i perduti o di aiutare chi è nel bisogno. Dio è sensibile a queste motivazioni, Dio è sensibile a queste preghiere, Dio risponde, Dio ha deciso di intervenire sulla terra grazie se ci sono delle richieste che salgono dal cielo. E quando noi stiamo nella presenza di Dio, il Signore ci fa capire perché cosa dobbiamo pregare e quale richiesta dobbiamo fare salire. Lui stesso ci dice perché cosa dobbiamo pregare, e quando noi abbiamo pregato Lui subito risponde, perché è Lui che ci ha messo nella giusta direzione della preghiera. Noi non sappiamo pregare come si conviene, dice la parola. Preghiamo come ci conviene, io dico. Preghiamo secondo il bisogno che noi abbiamo. Ma quando noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo ci fa capire come dobbiamo pregare, per chi dobbiamo pregare, per che cosa dobbiamo pregare. E quando noi abbiamo pregato guidati dallo Spirito, allora il Signore sicuramente risponde. E quando è una preghiera del nostro desiderio soltanto, che non viene esaudita. Ma a volte anche quelle vengono esaudite, perché il Signore ci deve dimostrare che ci ama. Amen. Ora il nostro spirito sente il bisogno di ascoltare la voce di Dio, il nostro spirito sente il bisogno di pregare, il nostro spirito sente il bisogno di gustare quella comunione. E quando noi gustiamo quella comunione, sapete cosa succede? Una cosa molto bella, che la nostra anima entra in un riposo, quel riposo di Dio, il riposo di Dio. Se andiamo a leggere in Filippesi, dice che noi dobbiamo rendere note le nostre necessità al Signore, e poi la pace di Dio che sorpassa ogni conoscenza custodirà i nostri cuori. Cioè è la pace di Dio che poi scende, ma questa pace di Dio scende se noi ci stiamo nutrendo, se noi stiamo pregando, se noi stiamo ponendo nelle mani del Signore il nostro problema. E allora scende poi quella pace che ci dà il riposo. Allora il nutrimento serve poi per poter accedere alla preghiera efficace. Il nutrimento serve per fare il cammino della fede, quel cammino che porta le risposte di Dio sulla terra, ai bisogni. E tutti quanti abbiamo bisogno di questo. Io mangio e questo cibo di cui mi nutro mi dà la forza per credere, mi dà la forza per camminare per fede, mi dà la forza per prendere le giuste decisioni. Mi dà la forza di restare vicino a Dio. Amen? E io ho bisogno di questo. Ognuno di noi abbiamo bisogno di questo. Ma dobbiamo nutrirci. Gloria al Signore. Intanto vediamo chi è che può ricevere questo. Chi può ricevere questo cibo? A chi viene dispensato questo cibo? A chi viene distribuito questo cibo? A tutti quelli che naturalmente hanno fame. A tutti quelli che hanno il desiderio di camminare puri, di camminare da persone integre, a tutti quelli che sentono il bisogno forte di Dio. È chiaro che ci sono persone che a Dio lo cercano proprio quando è un caso disperato. E allora, Signore, aiutami qua, solo Tu mi puoi aiutare. Eppure io dico che Dio è sensibile e risponde anche ai casi disperati, che dicono che si rivolgono a Lui solo nei casi disperati. Però ogni cristiano nato di nuovo deve realizzare questo, deve realizzare che dobbiamo andare al Signore anche senza casi disperati. Amen? Gloria a Dio. Allora, chi vive in comunione, chi si nutre, e chi permette al Signore sempre di sedersi nel cuore, nel centro, ma vuole la nostra ubbidienza. Quando lo Spirito Santo ci vuole far comprendere qualcosa, dobbiamo, e magari non siamo tanto certi, tanto sicuri, fermiamoci e cominciamo a dire: Signore, ma mi vuoi dire qualche cosa? Io sono qui. Io non voglio contristarti. Voglio collaborare. Voglio dipendere. Signore, e magari il Signore ti dà una scrittura, oppure apri la Bibbia, comincia a leggere, leggi, non spaccare la Bibbia in modo fatalistico per vedere che cosa Dio ti dice, questo non funziona, però comincia a leggere la parola del Signore, e man mano che leggi, il Signore ti fa capire che cosa ti voleva dire, e tu lo fai, e dici: grazie Signore che Tu mi parli, che mi dai questa confidenza, che mi dai questo privilegio di parlarmi, l'Onnipotente che parla a una persona umile come me e mi dà la confidenza. Sapete, quando una persona importante ti chiama per nome e ti chiama con tenerezza e con riguardo, ti senti importante anche tu. Amen? E guardate che Dio questo vuole fare, vuole parlare con ognuno. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, dice Gesù. E Lui li chiama per nome. Lui ci chiama per nome. Teresa, Claudia, Pina, eccetera, eccetera. Lui ci chiama tutti per nome. Non siamo numeri. Siamo persone. Siamo oggetto del Suo amore. Siamo la pupilla dei Suoi occhi. Questo è quello che dobbiamo considerare. Noi dobbiamo credere questa mattina e dobbiamo fare nostra questa grande e meravigliosa verità, che ognuno di noi abbiamo bisogno che nel nostro cuore domini, grazie al nutrimento, quella pace di Dio. Quella, la pace di Dio, tra virgolette, la pace di Dio deve stare sempre nel nostro cuore. Quando abbiamo la pace di Dio non c'è stress, non c'è paura, non c'è tensione, non c'è ira. Siamo sereni. Sappiate una cosa, la parola di Dio dice che nella calma e nel tenerci al riposo sta la nostra salvezza. Ma questo riposo viene dall'avere mangiato, dall'avere ascoltato quello che il Signore voleva dirci, dall'avere ricevuto nel cuore quello che il Signore ha voluto trasmetterci. È questo che ci dà riposo. Non possiamo solo riposare facendo un esercizio mentale. Sapete come fanno quelli che fanno meditazione, yoga, eccetera, eccetera, tutte queste cretinate, tutte queste cose che ora devi fare, devi spegnere la mente, devi pensare, non devi pensare a niente, non devi fare niente. E là viene il diavolo poi a mettere le sue cose. Io non devo non pensare a niente, io devo pensare a Dio, altro che a niente. Io devo stare, devo fare un cammino nel cuore, nel Signore. Sapete, non è la musica, c'è un tipo di musica che alcuni mettono per essere distesi. No, tu ti distendi quando vai fra le braccia del Signore. È là che trovi riposo. Se poi c'è la musica anche, ma tu realizzi che stai andando nella presenza del Signore e là trovi il riposo. Ma questo riposo ci viene dalla parola. È la parola che ci dà il riposo. È Cristo è la parola che è stata fatta carne. Ma è la parola. Quando noi ascoltiamo la parola, facciamo entrare la parola, dichiariamo la parola, è questa che ci dà riposo. Amen. Il re Davide ascoltava il Signore. Il re Davide dipendeva dal Signore. E lui cantava. E le sue canzoni erano una risposta dell'esperienza della fede. Era una risposta di quello che Dio gli metteva nel cuore. E poi dei risultati che vedeva, che raggiungeva nel suo cammino. E come conseguenza scriveva canti. Erano tutti una risposta. O in canti nascevano per un bisogno e lo Spirito di Dio lo guidava, lo illuminava, lo ispirava a fare una preghiera cantata. Oppure per un ringraziamento, una gratitudine. E comunque in ogni situazione, nel problema o nella gioia, lui andava sempre a Dio. Ecco perché poi ha potuto dire: l'Eterno è mio pastore, nulla mi mancherà. E poi dice: anche se attraversassi l'ombra della valle della morte, io non temerei male alcuno perché tu sei con me. Questo è il riposo di Dio. Quando tu hai la certezza che dovunque ti trovi, in qualunque situazione ti trovi, Dio è con te. Dio non ti lascia e non ti abbandona. Dio è al tuo fianco. E tu sai che Dio ti ama. E tu lo percepisci l'amore di Dio. E se vedi tutto il male che potesse venire su di te, tu quel male non lo temi. Perché sai che Dio è più grande di qualunque male che possa venire nella tua vita. E Dio non lo permette. Amen. Gloria al Signore. Voglio che insieme possiamo leggere qualcosa che è un vero nutrimento. Un vero nutrimento per la nostra anima. Io non dico che questo salmo dovremmo impararlo a memoria, ma almeno leggerlo un giorno sì, un giorno no. Il Salmo 91. E se lo leggiamo tutti i giorni non ci fa male. Cioè, come dire, tutti i giorni lo prendi il caffè o la fai la colazione con il latte, con il caffè, i biscotti. E allora questa è colazione. Quando noi ci nutriamo, allora possiamo subito prendere, diciamo, il volo e la giornata diventa, diciamo, molto attiva, produttiva. Vediamo che tipo di cibo c'è nel Salmo 91. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Qua il salmista sta parlando con Dio e dice: tu sei il mio rifugio, tu le sei la mia fortezza, io mi confido in te, io ho fiducia di te. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e della peste mortifera. Il salmista che fa questa dichiarazione è sicuro che l'uccellatore, che è colui che vuole acchiappare gli uccelli e metterli nella gabbia per poi mangiarselo, venderli, ecco, non ci riuscirà nel suo intento. La peste mortifera, per distruggerti, non ci riuscirà colui che progetta la tua distruzione. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Oh, quando noi diciamo: Signore, la tua fedeltà è il mio scudo, è la mia corazza. Dio è fedele. Giovanni l'Apostolo nell'Apocalisse ha visto Gesù con una scritta: il fedele, il verace. Amen? Il fedele. Fedele vuol dire che mantiene i suoi impegni, le sue promesse. Presso di Dio non c'è ombra di rivolgimento. Quello che ha promesso non si pente. Amen? Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno. Diremo una cosa: chi confida nel Signore, di chi può avere paura? Che cos'è che gli può fare paura? Che cos'è che gli può incutere terrore e metterlo nel panico, se sa che è vicino a Dio? E noi con le nostre parole, con quello che noi confessiamo e con quello che teniamo nel cuore, noi creiamo una condizione spirituale. Possiamo avvicinarci a Dio come possiamo anche allontanarci. Se non dichiariamo quello che Dio è, se non confessiamo quello che siamo in Dio, se non facciamo un'espressione verbale, credendo col cuore, di quello che Dio è, di quello che noi siamo e di come abbiamo preso in considerazione la parola di Dio. Qua il salmista dice: tu non temerai lo spavento notturno e né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. Sta dicendo: tu non hai paura di niente. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Stai mettendo una protezione in tutti i livelli, una protezione spirituale, e stai fortificando il tuo cuore di una certezza che Dio è dalla tua parte, che Dio è proprio attaccato alle tue costole, che Dio anzi è dentro di te, è dentro di te, nel tuo cuore. Allora possono succedere tante di quelle cose, e qui ne abbiamo viste 1000, 10.000, tutte contro di te, ma nessuno ti potrà vincere. Amen? E quando noi ci nutriamo di questo cibo e facciamo di queste dichiarazioni, che sono la parola di Dio e sono la verità, guardate che il nostro cuore si sta consolidando nel Signore. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto: Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli riguardo a te a custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi alcuna pietra. tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone. Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò, lo leverò in alto, al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità. Io lo libererò e lo glorificherò. Oh, qua guardate che il salmista sta, se lo leggiamo tutto il salmo, perché leggendolo nella prima metà potremmo considerare un fatto che non deve succederti niente di male. E quindi mai avversità. Però se lo leggiamo poi in fondo abbiamo visto che le avversità ci possono essere. Ma nelle avversità il Signore ci libera. Amen. La parola di Dio dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. La parola di Dio la dobbiamo considerare tutta quanta. Le afflizioni ci sono, ci saranno, ci sono state e continueranno a esserci, ci verranno. Ma la differenza qual è? Che noi invocheremo il Signore e Lui ci libererà. Ma come invocheremo il Signore? Con fede. Perché? Perché io mangio, perché ogni giorno mi nutro, perché ogni giorno tengo il mio spirito vivo, perché gli do da mangiare e da bere. Provate a non dare da mangiare e da bere al vostro corpo e dopo un mese ci rivediamo al vostro funerale. Anche prima qualcuno dice, ma potreste anche arrivarci, magari senza la forza nemmeno per camminare o per parlare, però si ci può arrivare. Ma è così anche spiritualmente. Spiritualmente se noi non diamo da mangiare al nostro spirito, se non fortifichiamo il nostro spirito, perché l'uomo non vive di pane solamente, vive anche della parola del Signore. Se non diamo un nutrimento al nostro spirito, il nostro cuore entra nel panico, nella paura, nello stress, perdiamo la fede, perdiamo la fiducia, non crediamo in niente. E dalla nostra bocca che cosa esce? Solo lamento, solo mormorazione, solo giudizio. Vediamo i difetti degli altri, vediamo quello che gli altri non fanno, vediamo quello che... Cioè invece se ci nutriamo, se prendiamo il cibo per noi, se dichiariamo quello che è il Signore e che cosa io sono, allora noi stiamo fortificandoci dentro. E quando tu vedi che gli altri non fanno quello che devono fare, Dio ti mette la compassione per pregare per loro, per capirli, per aiutarli, perché anche tu ci sei stato in quelle condizioni. Amen. Non dimentichiamo che se vediamo le persone cadere, stanno cadendo, stiamo attenti perché potremmo cadere anche noi. Amen. E se tu stai bene, ringrazia il Signore che stai bene e dice: Signore, io in questo momento sto bene, vedo però che ci sono persone che stanno male. E il Signore ti mette nel cuore di pregare, ti mette nel cuore il desiderio santo di intercedere per quelle situazioni. E Dio ti farà vedere che ci saranno dei cambiamenti. E poi quelle persone ti diranno: sai che mi sento meglio, non so che cosa è successo. E tu lo sai, e nemmeno glielo devi dire. Io ti posso dire solo una cosa, gli puoi dire: che Dio è buono e che Dio ci ama e ci sostiene. Amen. Non dobbiamo subito dire: io ho pregato per te, ecco perché, così a gole te la pigli tu. Io ho pregato per te. No, Dio è buono e Dio non ci lascia, non ci abbandona. Non temere. Gloria al Signore. Amen. Quindi abbiamo bisogno di nutrirci. E i momenti difficili li passeremo, oltrepasseremo. Paolo ne ha avuti di momenti difficili, ma è stato sempre con quella pace di Dio. La pace di Dio lo ha sostenuto nei momenti difficili. E sapete questi momenti difficili in che cosa consistevano? Non per l'opposizione, perché Cristo era pane quotidiano. La persecuzione per lui non era una novità. Lui sapeva che andava contro la persecuzione e ogni giorno era il pane quotidiano. Lui sapeva che in quel giorno in cui vedeva la luce del sole sarebbe stato perseguitato. Si immaginava anche pietrate, si immaginava anche battuto con le verghe, però sapeva che dalla sua bocca usciva una parola che portava salvezza. E molte persone ascoltandolo venivano salvate. sapeva che il nemico non gli permetteva, non gliela rendeva facile la cosa. Ma la sofferenza più grande, sapete qual era? Il fatto che i suoi amici, i suoi fratelli, si tiravano indietro. E quando lo vedevano nel pericolo, quando lo dovevano aiutare, quando lo dovevano difendere, scappavano chi a destra e chi a sinistra, perché avevano paura. Ciccana, c'è passata legnata, c'è. Se stiamo vicino a lui, ce le prendiamo anche noi. Sapete quando Gesù ha detto andiamo da Lazzaro e gli ha fatto capire che Lazzaro era già morto? Dice che andiamo anche noi là a morire con lui. Perché questa è la mente naturale. Dice, se io vado con quello che rischia, anch'io rischio. L'uomo vuole vivere, non vuole morire. Però chi è nel Signore deve affrontare anche la morte. Non deve avere paura di essere perseguitato, non deve avere paura di morire. E Paolo è stato abbandonato, proprio letteralmente lo dice. Lo possiamo leggere? Secondo Timoteo 4,16 c'è scritto: nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. Questo non venga loro imputato. Guardate che cosa c'è. Io li ho perdonati. Cosa ha fatto Gesù? Quando ha pregato nel Getsemani, quando era oppresso di un'oppressione mortale, gli ha chiesto aiuto. Là ha ricevuto tutto quello che sarebbe accaduto, quello che e lui ha visto Pietro che lo rinnegava, Giuda che se lo vendeva, ha visto tutti gli altri che svignavano. Dice, percosse il pastore, le pecore sono disperse. E lui lo sapeva, ma non ha smesso di amarli. E a Pietro ha detto, quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli nella fede, quando sarai, ti sarai ravveduto. Che sta dicendo Gesù? Che è impazzito, io ho ravveduto, ma io lo amo, io sono pronto a dare la mia vita. Sì, lui era convinto veramente, ma non era convinto della sua debolezza, ma il Signore aveva visto già quello che sarebbe accaduto. E gli ha detto, ma io ho pregato per te, io ti ho visto rinnegarmi, io ho pregato per te e so che poi ti pentirai e dopo confermerai la fede nel cuore dei tuoi fratelli. Gesù ha visto anche il tradimento di Giuda e che non si sarebbe pentito, altrimenti avrebbe pregato anche per Giuda, ma ha visto anche il tradimento e non il pentimento, e allora non ha potuto pregare. Gesù pregava e sapeva quello che chiedeva. Paolo ha detto proprio queste parole. Il Signore però, questo non venga loro imputato. Ma il verso 17-18, il Signore però mi è stato vicino, guardate, e mi ha fortificato. Quando noi siamo vicini al Signore, Lui ci dà la forza, anche se gli altri ci abbandonano. Ecco le afflizioni, ecco i momenti difficili, ecco i momenti duri. Quando quelle persone di cui ti aspetti un aiuto, invece se la svignano, scompaiono e resti solo. Io a volte resto solo, ma che tutti hanno brescia e chiudo io il cancello. Ma questo non è niente rispetto a quello che Paolo ha provato. Lui si è trovato in catene, lui si è trovato sotto una condanna a morte, e chi poteva difenderlo invece se la svignava. E lui dice, il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero, e io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vedete che uomo, vedete che dichiarazioni. Ma questo perché? In lui c'era la pace di Dio. Questa pace dominava nel suo cuore. Questa pace non poteva permettere alla paura di entrare nemmeno per un millimetro, perché era pieno della pace di Dio. Il Signore però mi è stato vicino, mi ha fortificato e mi ha permesso di predicare il Vangelo ai gentili, i quali hanno creduto, hanno ascoltato. Mi ha permesso, il Signore mi ha dato e mi libererà ancora, fino a quando io poi potrò incontrarlo nel suo regno. Ci sarà poi un momento in cui non mi libera, perché è arrivata la fine della mia missione e io vado direttamente da lui. Allora poi è la fine. È la fine del mio travaglio, è la fine della mia missione e poi io godrò la mia pensione spirituale nella presenza di Dio, nel cielo. Ma fin quando sono qui sulla terra so che il Signore mi libererà, perché ho una missione. Vedete la pace di Dio cosa porta? Grande forza dentro, grande capacità di diventare persone decise, persone che non temono gli attacchi del nemico, non temono le frecce, non temono il sole nella luna, come è scritto nel Salmo 91, non temono l'essere abbandonati, perché sanno che comunque se gli uomini ti abbandonano, Dio non ti lascerà. Amen? Ma come possiamo ancora determinare questa pace nel nostro cuore, questa pace di Dio? Come possiamo fare perché la nostra pace domini nella nostra vita? Quanti vogliono questa pace che domini? Sapete che Gesù ha detto: io vi do la mia pace, non quella che dà il mondo, la mia. Ma questa pace del Signore come ci arriva? Come ci arriva? Da quale direzione arriva questa pace? Ci arriva quando andiamo a Lui, quando ascoltiamo il suo invito, quando Gesù ha detto: venite a me voi che siete stanchi, aggravati, e io vi darò riposo. Ma non lo dice ai perduti che poi vengono alla salvezza, lo dice a tutti i cristiani quando il cammino diventa pesante. Quando il nostro cammino diventa pesante, quanti qualche volta avete sperimentato che il cammino diventa pesante? Io da poco l'ho sperimentato ancora una volta. Ancora più pesante, che non hai nemmeno il tempo di grattarti il naso. Ieri mattina pensavo che entravo alle 9:30, invece mi è arrivata una telefonata, dice: no, lei deve venire alle 8:30, stamattina c'è un'urgenza, c'è un bisogno particolare. Ah, sta a posto siamo. Cioè, per dire che tu pensi, e comunque tante cose, telefonate di qua, telefonate di là, e fai questo, e fai quello, e fai quell'altro. E poi non hai nemmeno il tempo di stare un po' sereni con Dio. Però ho visto che nonostante tutto poi il Signore... Io vi confesso una cosa. Ieri al funerale il pastore mi aveva detto: poi alla fine ti chiamerò per una preghiera conclusiva. Mi è successo una cosa strana. Come... il nemico che mi diceva: ma ora tu poi non saprai nemmeno aprire la bocca. Io sono uno che parla, che predica, che mi devono tenere per certi versi. E non mi creo mai problemi quando devo pregare. Ma ieri c'ho avuto un attacco di qualche spirito che mi diceva: ma poi tu alla fine inciamperai nelle parole, non ti verranno le cose che devi dire, e quindi quasi come un combattimento. Ho detto: ma tu devi vedere il diavolo quant'è Caino. Ci prova con tutti, ci ha provato con Gesù fino alla croce, ci prova a metterti la paura. C'erano tante persone nuove che erano lì che io ho detto: no, ma io non voglio fare una cosa del genere. Ci sono tante persone che devono sentire il messaggio della parola e non devono essere scandalizzate di quello che noi facciamo, perché quello che facciamo lo facciamo nel Signore, per il Signore. Quando poi il pastore mi ha dato il microfono in mano, ho sentito Dio, ho sentito Gesù. e ho cominciato a parlare e ho sentito una cosa, ho detto: Signore, casi. Sapete, è importante che noi sentiamo Dio. Quando tu sei solo e sei nelle grinfie quasi del nemico, tu devi dire: Signore, tu sei qua vicino a me, la tua parola lo dice, e agisci, entri nell'azione, vedi che veramente Dio è lì. E dopo ho sentito che Dio era con me e mi ha aiutato, e mi sono uscite delle parole che credo che hanno toccato il cuore del Signore, e che il Signore abbia intervenuto immediatamente. Però non possiamo fare a meno della sua presenza, non possiamo fare a meno della sua pace, dobbiamo averla la pace. C'è chi te la vuole rubare, ma non può, non ci potrà riuscire, perché noi non glielo permetteremo. Amen. Gloria al Signore. Venite a me, Matteo 11:28, abbiamo letto: voi tutti che siete travagliati e gravati, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Sapete, la pace di Dio porta riposo, ma comporta due cose: un posare e un prendere. C'è una cosa che devi posare e una cosa che devi prendere. Se vuoi il riposo, devi posare i tuoi travagli, i tuoi pesi, le tue preoccupazioni, le tue paure, devi posarle ai piedi di Gesù. E poi devi prendere il suo giogo. Devi stare attaccato con Gesù e camminare con Lui. Non sei tu che ti puoi trascinare Gesù, è Lui che deve trascinare te. Amen? Molte persone vorrebbero portare Gesù dove vogliono loro, ma Gesù non ci andrà. Non ci andrà, sicuro che non ci andrà. Se tu vai dove va Gesù, ok. Ma se tu pensi che Gesù deve andare dove vuoi tu, allora ti sbagli di grosso. E allora conviene prendere il gioco. Il gioco vuol dire prendersi le responsabilità di essere un cristiano, di comportarti da cristiano, parlare da cristiano, agire da cristiano, fare la missione del cristiano. Cristiano vuol dire simile a Gesù, seguace di Gesù, che parla la lingua di Gesù, le opere di Gesù. Questo vuol dire camminare, prendere il gioco, seguire Gesù. Gesù, la cosa più importante che ha fatto è ha ubbidito. Questa è la cosa più importante. Ha ubbidito, è stato ubbidiente fino alla morte della croce. È per questo che il Signore, il Padre, lo ha innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. E in quel nome ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Perché? Perché ha ubbidito. Ha ubbidito fino alla morte di croce. E questo è il gioco a cui ci dobbiamo legare. Amen? Comporta fatica. Comporta impegno, comporta abbandono di quelle che sono le cose superflue e fare le cose importanti, fare le cose per Dio per primo, le cose che Dio ci comanda di fare. Non dico che dobbiamo fare le cose per Dio, le dobbiamo fare con Dio. Cioè quello che Dio ci comanda in quel momento, dobbiamo farlo. E quando noi agiamo con Dio, allora sì. Amen? Ci sono tante azioni. Cioè, Dio deve avere la nostra vita. La deve poter controllare. La deve poter guidare. La deve poter indirizzare. E quando tutto questo succede, allora sì che c'hai la pace. E questa pace ti porta a sorridere anche davanti ai problemi. Amen? Abbiamo tanti esempi nella parola di Dio. Daniele è andato a finire nella fossa dei leoni, ma lui non aveva paura. Lui aveva la possibilità di sfuggire a quella cosa. Cioè, basta che si inchinasse per adorare quella statua, ma lui non l'ha fatto, perché sapeva di essere un servo dell'Iddio vivente. E quella statua era solo un inganno del nemico, e stava ingannando tutti quelli che erano lì in quel posto, compreso il re. E tutti quei bugiardi, quegli invidiosi che volevano la fine di Daniele perché erano invidiosi, avevano escogitato tutto un progetto per farlo distruggere. Ma il Signore personalmente ha chiuso la bocca dei leoni, che sono diventati come dei gattini. Quando è caduto Daniele là, Dio stesso ha trasformato quei leoni in gattini che facevano le fusa. Dio ha calmato i leoni. E perché Daniele aveva la pace di Dio. Il suo cuore era pieno della pace di Dio. Sapete, il diavolo, quando vede che c'è inquietudine dentro di noi, significa che la porta è aperta. Ma se sa che se abbiamo la pace di Dio, sa che c'è l'allarme messo, il cancello chiuso, e lui non ha il codice per entrare. Amen? Gli amici di Daniele sono stati nell'afflizione, sono stati legati e buttati nel fuoco, nella fornace, resa molto più calda rispetto al normale. Avevano aumentato di più il combustibile, tanto che le persone che hanno spinto questi amici di Daniele sono morti bruciati. E gli amici di Daniele là dentro non hanno trovato l'inferno, ma hanno trovato il paradiso, perché hanno trovato personalmente Gesù che ha passeggiato con loro. E quel fuoco ha bruciato solo le corde che li tenevano legati. Quel fuoco ha bruciato solo i legami, e non facevano nemmeno puzza di fumo e di genere, di niente. Quando sono usciti sembrava che avessero fatto la doccia. Erano freschi, non erano affumicati, non erano bruciati per niente, si sono bruciati solo i legami. Amen? Sapete, a volte ci possiamo trovare nel fuoco, ci possiamo trovare in una situazione pesante, ma sappiate una cosa, che se abbiamo la pace di Dio nel nostro cuore, se siamo pieni della pace di Dio, si bruciano soltanto i legami. E quella prova che stiamo subendo è qualcosa che il Signore sta permettendo, perché i legami che ancora non ci permettono di camminare in libertà devono essere bruciati. Amen. Alla fine che cosa è successo? Una grande testimonianza dell'Iddio che vive, dell'Iddio che risponde, dell'Iddio che aiuta quelli che lo cercano. Amen. Paolo era così contento di dire: anche se mi hanno abbandonato, e questo non gli venga imputato, ma il Signore è stato con me e mi ha permesso di predicare ai gentili il messaggio della salvezza. Amen? Sapete, l'obiettivo finale è che noi possiamo, con questa pace di Dio, rendere il diavolo una persona che deve solo fuggire e non dominare. È solo la Chiesa che può fare paura al diavolo, ma la Chiesa che si nutre, la Chiesa che ha la pace di Dio, la Chiesa che è fatta di tante persone con il cuore pieno della pace di Dio. Amen. Noi non dobbiamo dire pace, pace, caucca, ma la dobbiamo avere nel cuore. Amen. Gesù ha dato la pace perché ce l'aveva. Tu puoi dare quello che hai, non puoi dare quello che non hai. Una persona che è, diciamo, nell'ansia, che è distrutta, che non ha niente, e dice pace, stai dicendo qualcosa. Hai bisogno? Ma io non ho fatto fuori, non ne ho niente. Vabbè, ma Pietro ha potuto dire: o reagendo, non ne ho, ma quello che ho te lo do. Gloria al Signore. Io dico, voglio avviarmi alla conclusione considerando un aspetto, che ogni generazione ha bisogno di testimoniare. il fatto che Gesù vive, che Gesù è morto per noi, è stato sepolto, è risuscitato e che deve venire. Ma questa testimonianza noi la possiamo dare se abbiamo il cuore pieno della pace del Signore. Siamo proprio in un tempo particolare, in un tempo vicino. Il film di questa sera, guardate, ci farà fare una considerazione molto, molto importante. Ci sono cose che noi leggiamo nella Bibbia che sicuramente chi le ha lette 2000 anni fa o 1500 anni fa o 1000 anni fa o anche fino a un paio di secoli fa, diciamo, ma che significa questa cosa? Il numero 666, il numero della bestia, e che chi non avrà questo numero non potrà vendere e comprare. Non potrà vendere e comprare, non potrà fare niente senza questo numero. Ma voi immaginate per un attimo di essere nell'anno 1000, che vi dicono una cosa del genere. Ma che significa? Come può accadere? Una cosa assurda. Oggi invece non è assurdo. Oggi tutti sappiamo che con certi numeri tu puoi comprare e puoi vendere. Ormai si compra con la carta di credito. Ormai si compra con il bancomat, pagomat e scemo matti. Quando abbiamo visto quel film, La punta della lancia, questi ex selvaggi, quando sono stati portati nel mondo civile, sono stati portati poi negli Stati Uniti e hanno visto che la gente entrava con i carrelli al supermercato e riempiva il carrello, dice, poi gli dava una carta, dice, poi fra l'altro dice, quello gli sorrideva, quello che era alla cassa, gli sorrideva e gliela restituiva la carta e si portava il cartello, il carrello pieno. Ma guarda che cosa bella, non devi dare niente, ti danno tutto, riempi il carrello e ti porti anche la carta. Quando solo gliel'hai dato per qualche istante, quando la passano di un certo posto, non sapevo però che cosa succede quando passano di quel posto, no? Che scarica i soldini dal conto corrente. Queste cose, cioè, ora hanno un senso. Senza certi codici ormai non puoi fare più niente. Appena si nasce, appena un bambino nasce, già c'è il codice fiscale. E ora ne hanno fatto un altro di codice, diverso, che c'è il microchip. Là ci sarà tutta la tua storia. Ancora non è aggiornato, ma questa qua, là ci sarà la tua storia. La storia della tua salute, la tessera sanitaria, quel cartoncino con il microchip. Là ci sarà tutte le medicine che prendi, qual è il tuo percorso, che cosa hai avuto, che cosa non hai avuto, che cosa hai e che cosa non hai. Ogni volta che fai degli esami, ogni volta che prendi delle medicine, tutto viene registrato lì su quella carta. Quando passa, ecco, ancora non funziona, non è attiva, ma l'Anticristo si sta preparando il percorso e di queste cose poi saranno ancora perfezionate tutte le porte appresso. Le persone non sanno che che possono essere controllate, che ognuno di noi siamo già controllati. Siamo controllati perché ognuno di noi abbiamo registrato il nostro nome, cognome, data di nascita e tutto. Quando abbiamo acquistato un telefono, nel telefono c'è la scheda. E la scheda, dovunque tu sei, tu puoi essere trovato perché c'è il telefono acceso. Questo telefono che ci permette a noi questa cosa bella di essere rintracciati, di poter chiamare ed essere chiamati, significa anche essere controllati. Noi possiamo, gli altri possono sapere dove ci troviamo. Naturalmente chi deve sfuggire, allora i telefoni li tiene, c'ha telefoni intestati ad altri, o deve cercare di camuffare la cosa. Ma ci sarà un tempo in cui questo non potrà nemmeno succedere, perché la scheda te la infilano dentro il corpo, te la metteranno quella cosa dentro il corpo e dovranno poi farsi operare per farsi togliere questa cosa. Però sarà scoperto, perché ci saranno delle cose, perché ogni persona deve essere controllata. Io ieri sera ho visto su internet che c'è, anche su internet ci sono tutte le nostre abitazioni, le nostre case. Si vede la porta, il colore, il numero, tutto. Cioè basta digitare il nome, la città, la via e il numero e già tu vedi casa tua. La fotografia. C'era anche la mia macchina davanti alla porta. Ho visto la casa di mia sorella, non c'era la macchina. La macchina non c'era. Cioè, ma per dire. E queste cose le faranno sempre aggiornate, in modo reale. Se sta avvenendo un tempo in cui tutti siamo controllati, possiamo essere controllati. Possono sapere dove siamo, che cosa stiamo facendo. Siamo alla fine. Il nemico si sta preparando tutte le carte per insediarsi. E la Chiesa deve anche prepararsi per affrontare con fede, con dignità, ma soprattutto con la pace di Dio nel nostro cuore, tutti gli eventi finali, perché noi siamo stati salvati dall'ira, noi siamo presi prima che inizi la persecuzione, siamo portati nel Signore, gloria a Dio. Io voglio concludere leggendo tre versi del Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Noi non temeremo. Amen. Perché abbiamo la pace.